Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Vivere la Settimana Santa è entrare sempre più nella logica di Dio, nella logica della croce, che non è prima di tutto quella del dolore e della morte, ma quella dell'amore e del dono di sé che porta vita. È entrare nella logica del Vangelo, seguire, accompagnare Cristo, rimanere con Lui, esige uscire da se stessi, da un modo di vivere la fede stanco e abitudinario, dalla tentazione di chiudersi nei propri schemi che finiscono per chiudere l'orizzonte dell'azione creativa di Dio. Dio è uscito da se stesso per venire in mezzo a noi, ha posto la sua tenda tra noi per portarci la misericordia di Dio che salva e dona la speranza.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia ogni lunedì, mercoledì e sabato. Oggi, mercoledì santo, abbiamo aperto riascoltando un passaggio della catechesi che Papa Francesco ha tenuto durante l'udienza generale del mercoledì santo 2013. Era il 27 marzo e il Papa ricordava come vivere la Settimana Santa sia proprio entrare nella logica di Dio, nella logica della croce. E allora nella prima parte del nostro incontro meditiamo proprio sulla croce di Cristo. Lo facciamo attraverso una meditazione scritta per la Via Crucis al Colosseo con Papa Giovanni Paolo II da Mario Luzi. Proprio al grande poeta italiano nel 1999 furono affidate le meditazioni della Via Crucis al Colosseo. Quella che ascoltiamo ora è la meditazione della 12ª stazione. Gesù è inchiodato alla croce. Un dialogo struggente tra il Figlio e il Padre, interpretato per noi da Rosario Tronnolone.
Padre mio, mi sono affezionato alla terra, quanto non avrei creduto. È bella e terribile la terra. Io ci sono nato quasi di nascosto. Ci sono cresciuto e fatto adulto, in un suo angolo quieto, tra gente povera, amabile ed esecrabile. Mi sono affezionato alle sue strade. Mi sono divenuti cari i poggi e gli uliveti, le vigne, perfino i deserti. È solo una stazione per il Figlio tuo, la terra, ma ora mi addolora lasciarla. E perfino questi uomini e le loro occupazioni, le loro case, i loro ricoveri, mi dà pena doverli abbandonare. Il cuore umano è pieno di contraddizioni, ma neppure un istante mi sono allontanato da te. Ti ho portato perfino dove sembrava che non fossi o avessi dimenticato di essere stato. La vita sulla terra è dolorosa, ma è anche gioiosa. Mi sovvengono i piccoli dell'uomo, gli alberi e gli animali. Mancano oggi qui, su questo poggio che chiamano Calvario. Congedarmi mi dà angoscia più del giusto. Sono stato troppo uomo tra gli uomini o troppo poco? Il terrestre l'ho fatto troppo mio o l'ho rifuggito? La nostalgia di te è stata continua e forte. Tra non molto saremo ricongiunti nella sede eterna. Padre, non giudicarlo questo mio parlarti umano quasi delirante. Accoglilo come un desiderio d'amore. Non guardare alla sua insensatezza. Sono venuto sulla terra per fare la tua volontà. Eppure talvolta l'ho discussa. Sii indulgente con la mia debolezza, te ne prego. Quando saremo in cielo, ricongiunti, sarà stata una prova grande ed essa non si perde nella memoria dell'eternità. Ma da questo stato umano d'abiezione vengo ora a te, comprendimi, nella mia debolezza. Mi afferrano, mi alzano alla croce piantata sulla collina. Ai, padre, mi inchiodano le mani e i piedi. Qui termina veramente il cammino. Il debito dell'iniquità è pagato all'iniquità. Ma tu sai questo mistero. Tu solo.
Parliamo ora della Pasqua e lo facciamo attraverso i simboli più comuni e a noi più cari che la caratterizzano. È nostra ospite la professoressa Gabriella Marucci, antropologa delle religioni.
Beh, la Pasqua è ricchissima di simboli, sono di vario tipo, ma cominciamo subito dal più noto, dal più conosciuto, dal più usato, che è l'uovo. L'uovo nella nostra cultura lo troviamo in tutte le dimensioni, in tutti i materiali, ma soprattutto di cioccolata, e in tutti i colori. Ora, l'uovo ha un significato fondamentale ed è un simbolo che potremmo definire universale, connesso alla genesi dell'universo. È l'uovo cosmico, la totalità, cioè rappresenta la totalità, che contiene in sé, in nuce, una vita che poi si differenzierà in tutte le forme di vita esistenti. Lo conoscevano nell'antichità già molte società come i greci, i fenici, gli egizi e i celti, fino alle regioni più orientali del nostro mondo, ma era noto anche simbolismi africani e islamici. Quindi nell'uovo c'è il germe di ogni differenziazione, quindi rappresenta in assoluto la potenzialità ed è quindi connesso alla rinascita, al rinnovamento della natura, all'idea della vittoria della vita sulla morte. Tanto è vero che nelle tombe romane di alcuni martiri cristiani sono state trovate delle uova di marmo, così come hanno trovato delle uova di argilla in antiche tombe svedesi e russe, tanto per dare l'idea della grande diffusione di questo antico simbolo. E da questo l'usanza di regalarne, a simbolo proprio del rinnovamento della vita, per colorarle e celebrare la rinascita della natura, soprattutto di Cristo. Nel mondo greco ortodosso vengono colorati di rosso, che è il colore del sangue, quindi della potenza e della forza, ad accrescere il significato dell'uovo stesso. Poi un altro simbolo diffusissimo che tutti conosciamo è l'agnello. L'agnello, un po' per il suo colore, il bianco, e un po' per il suo carattere, rappresenta l'innocenza e la purezza. E quindi, poveretto, proprio per queste sue caratteristiche, ha sempre rappresentato l'animale sacrificale per eccellenza, offerto in tantissime differenti culture alle divinità a scopo propiziatorio. Per noi è l'Agnus Dei, l'immagine di Cristo nel suo ruolo salvifico, ruolo dell'agnello salvifico, che è reperibile anche nell'Antico Testamento. Se ricordate, l'angelo del Signore risparmiò le case degli ebrei contrassegnate da una croce fatta col sangue dell'agnello sacrificato, quasi a premonizione, a preveggenza di quello che sarebbe stato il sacrificio di Cristo dell'Agnus Dei. Poi abbiamo la colomba, anch'essa bianca. In più, ricordiamo l'Antico Testamento, l'episodio del diluvio universale, quando Noè liberò una colomba perché andasse a vedere quale fosse la situazione dopo il lungo diluvio, e tornò indietro la colomba di Noè portando nel becco un ramo di ulivo a rappresentare che erano delle terre emerse, delle terre verdeggianti, che quindi era stato ottenuto il perdono di Dio. In più, come un po' tutti gli animali alati, rappresenta la sublimazione degli istinti e il predominio dello spirito che si innalza verso il cielo. Nella religione greco-ortodossa e anche in altre, i santi uomini, gli eremiti, le persone molto spirituali sono rappresentati nella loro pienamente antropomorfa, ma col corpo coperto di piume, prova a rappresentare l'elevarsi dello spirito sulla materia. Non dimentichiamo poi che una colomba è la raffigurazione del terzo componente della Trinità. E infine possiamo parlare dell'ulivo. L'ulivo è una pianta dotata di una grandissima ricchezza simbolica, anch'essa molto antica. Vedete, parliamo sempre di singoli che affondano le radici nei millenni. Rappresenta essenzialmente la pace, la purificazione, la ricompensa e la forza. Nell'antica Grecia l'ulivo era la pianta sacra d'Atena. Atena era la divinità dell'intelligenza e della potenza della mente, e il primo ulivo fu fatto nascere grazie a lei ed era conservato vicino all'Eretteo, in cima all'Acropoli. Pensate che sembra che tuttora, dopo quasi 3.000 anni, ve ne siano proprio sempre nei pressi dell'Eretteo alcuni polloni di quell'antichissima pianta sacra. Nella tradizione ebraico-cristiana rappresenta la pace, ma non solo la pace. Ricordiamoci che dall'olivo viene prodotto l'olio, e l'olio serviva ad ungere gli uomini del Signore, gli unti del Signore. In più era usato ed è tuttora usato in molti rituali della cristianità. In più la tradizione ci narra che la croce di Cristo era fatta di un misto di legno di cedro e di ulivo.
E siamo al commento di Don Fabio Rosini. Domenica prossima, Pasqua di Resurrezione. Don Fabio commenta il Vangelo che ascolteremo nella Santa Messa della notte. Siamo al capitolo 28 del Vangelo di Matteo.
Ci stiamo preparando alla gioia della Pasqua, ci stiamo preparando a vivere il momento centrale della nostra vita liturgica e il momento più illuminante della nostra fede. Noi possiamo prendere tanti modi di leggere, tante prospettive per leggere il testo. Noi stiamo cercando di vedere i Vangeli domenicali nella chiave della prima lettura, che in genere viene scelta come chiave interpretativa, no? Per questo che è il Vangelo del giorno. Ma qui il nostro problema è che nella veglia pasquale ci sono 8 letture prima del Vangelo. Ci sono 7 letture dall'Antico Testamento e poi la lettura di un'epistola di San Paolo, e quindi si legge questa volta, in questo anno A, il capitolo 28 del Vangelo di Matteo, nei primi versetti, proprio l'annunzio della risurrezione. E come fare? Da quale punto partire? Il punto è che questo Vangelo, l'annunzio della risurrezione di Cristo, è il compimento di tutte le promesse dell'Antico Testamento. Per cui, in un certo senso, qui si compie tutto quello che è annunziato nelle 8 letture che precedono. Per esempio, la prima lettura è la creazione. E la creazione comincia da una luce che viene accesa, ed è l'incedere glorioso e meraviglioso di un canto alla vita che va avanti per questi 6 giorni della creazione più il giorno della contemplazione. Ecco, noi nel Vangelo della Pasqua contempliamo la nuova creazione, cioè la nuova luce, una luce che illumina tutta la realtà della vita nuova, cristiana, della vita che deriva dalla redenzione. E questa luce è interessante, che proprio è vita, veniva nel mondo la luce vera che illumina ogni uomo, dice il Vangelo di Giovanni nella sua apertura. Ecco, è come se tutti quanti dobbiamo ricordarci che esiste un'altra nascita, un'altra luce, un altro inizio. Il mondo è stato creato da Dio ed è redento da Gesù Cristo, e noi tutti quanti, creati da Dio, siamo chiamati a essere redenti da Gesù Cristo, dalla sua passione, morte e risurrezione. Ovvero sia, ogni uomo deve sapere che non siamo, nessuno di noi, del tutto arrivati alla nostra realtà autentica, vera e piena, finché non veniamo ricreati. Ovvero sia, la creazione illumina il momento della risurrezione come il vero inizio della vita, l'inizio della vita piena, autentica, quella che non termina veramente più, quella che prosegue nel cielo e che viene assaggiata, iniziata, inaugurata in questa vita. Nella notte pasquale poi c'è la lettura del sacrificio di Isacco, cosiddetto, e noi quella notte vediamo la realtà di un Dio che sembra chiedere ma invece dà, sembra esigere ma invece sta regalando. Abramo quella notte deve entrare in un affido completo di se stesso alla volontà divina attraverso la cosa a cui più tiene, il suo figlio amato, per scoprire che questo figlio amato non gli sarà tolto, ma anzi gli sarà moltiplicato, perché la promessa diventa proprio di essere padre di una moltitudine. E così noi contempliamo questa promessa compiuta nella notte pasquale, perché veramente noi capiamo che Dio, il Figlio, non l'ha chiesto, l'ha dato. Il sacrificio che ci rende liberi lo ha fatto il Figlio benedetto di Dio. Lui sì, veramente, ha dato la vita. Noi abbiamo chiesto a Dio il suo Figlio e il suo Figlio è morto per noi ed è risorto, cioè l'ultima parola non è la nostra ottusità, la nostra mediocrità, il nostro peccato, ma la risposta di Dio che sa andare oltre la nostra povertà. E allora noi contempliamo questo figlio risorto e capiamo tutti che la nostra storia ha buon esito. La terza lettura della notte pasquale è niente poco di meno che il racconto del passaggio del Mar Rosso, ed è questa logica del passaggio. Cristo passa oltre la morte, Cristo passa oltre quello che è per noi ingovernabile, quello che per noi è assolutamente non gestibile. Ed ecco, noi vediamo in questo Vangelo c'è qualcuno che va oltre la morte. Questo annunzio è l'annunzio cristiano. Con Dio ci è donato il poter passare oltre. Con Dio non esistono più vicoli ciechi, ma pasque. Non esistono più cose che terminano, ma tutto può iniziare. E ogni luogo può essere il luogo della partenza. E quindi si può uscire da ogni oppressione, si può uscire da ogni tristezza. Dio ha questo potere ed è un annunzio meraviglioso. E così poi nella notte pasquale cominciano le letture profetiche. E c'è una prima lettura di Isaia dove si parla di uno sposo che ritrova la sua sposa. Ed è così che Cristo, infatti, incontra delle donne e le incontra riempendoli di gioia, dandogli la notizia che, appunto, in lui la vita è autentica, non finisce. Ed ecco, tutti quanti dobbiamo avere anche un'interpretazione sponsale della Pasqua, cioè di qualcuno che viene veramente fino a noi e ci si prende, ci vuole tanto. È disposto a morire ed è più forte della morte che trova per amarci, e ci apre la prospettiva di un rapporto meraviglioso in cui abbiamo questo sposo che non ci abbandona mai. Poi c'è una lettura, nella quinta lettura, che parla della parola di Dio, dell'ascoltare una parola che ti toglierà sete, di vie che sono nascoste nella parola, che non sono le nostre vie, pensieri che non sono i nostri pensieri. Ecco, per esempio, in questo Vangelo proprio si vede la sorpresa. Dio ci salva come noi non pensiamo. Dio ci salva come noi non ci aspettiamo. Le donne arrivano al sepolcro e succede qualche cosa che non è la nostra strada, non sono i nostri disegni. Dio sa dire cose che non ci aspettiamo, Dio sa fare cose che noi non ci aspettiamo. È interessante come le vie degli uomini sono rappresentate dalle guardie che in questo testo sono scosse e rimangono come morte. È interessante, c'era un morto che è diventato vivo e c'era qualcuno che era vivo che diventa morto. Perché? Perché nelle categorie di noi uomini queste cose non ci stanno. Dio non ci salva come pensiamo noi, ma molto meglio. E poi nella liturgia c'è un bellissimo testo di Baruch che parla della sapienza di Dio nascosta nei suoi comandamenti e che bisogna accogliere questa sapienza. Ecco, questo indica il dono di qualcuno che ha un nuovo comando da darci. Questo comando non è più un problema di giustizia personale, è un problema di missione. Non stiamo parlando del nuovo comando meraviglioso che è nel Vangelo di Giovanni, no, stiamo parlando di quello che succede in questo momento. Se noi andiamo bene a vedere, le donne incontrano Gesù crocifisso, risorto, perché hanno creduto ad un annunzio ricevuto dall'angelo e mentre vanno a dire ai suoi discepoli quello che hanno saputo, lo incontrano. E dice Gesù, andate ad annunziare ai miei fratelli, cioè inizia una strana strada per conoscere la risurrezione di Cristo, obbedire al comando della propria missione. Non è più un problema di non essere trasgressori, ma di essere annunziatori, di essere annunzio, di andare ad annunziare. Andando ad annunziare incontrano Cristo, che gli dice andate, andate, è questo il punto. Cioè, andando a sottolineare questa notizia diventa un'esperienza. E ancora, l'ultima lettura dell'Antico Testamento che c'è nella veglia pasquale è l'annunzio del cuore nuovo, l'annunzio dello Spirito. Che cos'è questo Spirito che metterò dentro di voi, dice Dio per mezzo del profeta Ezechiele? È la vita nuova. Quando ha dato la prima volta lo Spirito, l'uomo è diventato un essere vivente. Qui diventerà un figlio di Dio. Qui sarà inserito nella vita proprio di Dio, avendo uno Spirito che, dirà San Paolo, è un grido che suona Abba, Padre. È il grido di chi dice a Dio, tu sei mio Padre. Cambia radicalmente la vita quando riceviamo, e solo per dono lo possiamo ricevere, non per sforzo personale, lo Spirito che ci certifica la vita nuova. Vediamo queste donne che arrivano per piangere un morto, torneranno indietro cantando un vivo. Ecco, questo è ciò che il Signore può fare con noi, e il dono dello Spirito è il dono della sua vita, è il dono di una compiutezza di tutte le cose che abbiamo detto un po' fin qui, ripercorrendo un po' le letture della veglia pasquale.
In chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con La Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Vi anticipo che domenica prossima alle 7 del mattino e poi in replica alle 21 potrete seguire una catechesi di Don Fabio Rosini proprio sulla solennità della Pasqua. E vi anticipo anche che a partire da domenica 23 aprile riprenderanno le catechesi di Don Fabio Rosini dedicati ai primi 11 capitoli della Genesi, la sfida interiore. Domenica 23 aprile vi riproporremo la ultima puntata andata in onda, ovvero la prima parte dell'inganno. A partire da domenica 30 inizieremo a trasmettere le nuove puntate. È tutto, da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.